Io sono Diana.
E io sono Sara.
Io sono una piemontese che vive in Sardegna.
E io una sarda che vive a Berlino.
Io parlo veloce.
E io piano.
Siamo amiche fin da bambine e questo è Expats, un programma in cui ci facciamo raccontare le esperienze di chi da fuori è venuto a vivere in Sardegna. Bentornati a Expats, il programma che intervista persone non sarde che vivono in Sardegna. Io sono Diana e con me c'è...
Yuri Balsamo. Ho presentato Yuri.
In realtà c'è Sara
da Berlino.
Sara da Berlino. E niente, appunto, siamo qui con Yuri Balsamo, che è brasiliano e adesso ci racconta un po' la sua storia. Ciao Yuri, benvenuto.
Ciao a tutti, eccomi qua.
Dici, da dove vieni in Brasile e come sei arrivato in Sardegna? Cosa ti ha portato qua?
Allora, sono di Brasilia, la capitale del Brasile.
Oddio, scusa, tu? Io ho vissuto a Brasilia, dovevo assolutamente dirlo.
Vai, no, continua. Fighissimo. E la prima tappa non è stata la Sardegna, è stata a Roma. Sono arrivato nel 91 a Roma per via del fatto che mia mamma è venuta in Europa a fare un dottorato di ricerca.
Ah sì.
E ha portato me e mia sorella e sono stato 10 anni a Roma. E da lì sono rientrato in Brasile, diciamo, per 6 mesi e poi sono rientrato in Italia da solo, senza mia sorella e senza mia madre, e dovevo campare in qualche maniera. Conoscevo un ragazzo chiamato Enrico Balletto, un grande amico, e cercando una scuola di pallavolo, perché già giocavo a pallavolo a un certo livello, a un livello semiprofessionistico, Kiko mi chiamò e mi disse: Yuri, Uta, vuoi venire a Uta?
Dai.
Ero disperato in quel periodo e quindi nel 2001, ottobre 2001, mi ricordo benissimo, il giorno dopo il mio compleanno, arrivai a Uta e è cominciata la mia avventura sarda in quel giorno. Da lì praticamente sì, sono andato in Brasile un po' di volte, andata e ritorno, tanto ve lo dirò, e lì è stato l'inizio.
Ma quindi, scusa, non ho capito, tu sei tornato dal dottorato con tua mamma e poi sei tornato qui e dopo hai cercato un...
No, allora, praticamente, per essere precisi, Roma, prima tappa, sono stato 10 anni a Roma e proprio all'inizio del 2001 sono rientrato in Brasile per passare 6 mesi, poi sono rientrato in Italia e da lì ero da solo e dovevo cercare un modo di campare.
E lì dove? Dove in Italia?
Ero a Tarquinia, vicino a Roma.
Ok.
E lì studiavo, ero in facoltà e dovevo campare in qualche maniera, sapevo già era pallavolo bene e stavo cercando una squadra di Serie B. E lì,
e l'Uta,
ripeto,
era in
dopo
Serie B.
qualche diciamo mese sono venuto in contatto con Enrico Balletto che mi ha portato a Uta.
Okay. E com'è stato l'impatto con la Sardegna?
Allora, l'impatto, devo essere sincero,
Vai.
tremendo, perché Uta è un paesino. Ogni volta che andavo a Uta a giocare non mi piaceva. E sono andato a Uta a giocare perché, vi ripeto, perché dovevo campare. Ero fidanzato con una ragazza di Roma e non volevo venire in Sardegna né a Uta, non volevo. E quindi i primi mesi sono stati terrificanti, anche perché la squadra stava andando di pallavolo, stava andando malissimo e io ero lo straniero, quello forte, e stava andando male e mi stavano per cacciare e...
Ma perché, scusa, ti hanno preso perché eri forte?
Sì, ma la squadra era scarsissima,
quindi non ce la
facevi. C'erano tanti problemi e a un certo punto a dicembre, rientrando a Tarquinia per Natale, la mia ragazza mi ha mollato.
Madonna.
Questa è una cosa molto importante, perché fino a lì non avevo mai vissuto. Ero a Cagliari e andavo a Uta tutti i giorni, andata e ritorno. Non avevo neanche la macchina, era un periodo che ero molto giovane. E in quel periodo pensavo solo di rientrare a Roma per stare con la ragazza. Quando siamo lasciati è stato tremendo, però da lì è nato tutto. Proprio a gennaio, febbraio ho cominciato a uscire. Weekend andavo sempre a Roma, rientravo sempre a Roma ogni weekend per stare con la ragazza, e quindi non godevo mai niente, non volevo godere mai niente. Stavo a casa a studiare, andavo ad allenamenti e weekend rientravo a Roma. Una volta che c'è stata questa cosa, io ho cominciato a godermi Cagliari e da lì è nato un mondo. lì i miei occhi hanno cominciato a brillare e ho cominciato a innamorarmi di Cagliari.
Ma hai conosciuto qualcuno? Cioè, nel senso, cos'è stato che ha fatto un po' svoltare? Perché se la squadra era avuta, immagino che poi...
Allora, ha fatto svoltare questo fatto che da gennaio-febbraio ho cominciato a uscire, a vedere persone, ho cominciato a conoscere delle persone, non delle ragazze, amici, andavo in discoteca, però cominciavo a vedere cos'è Cagliari, perché non avevo vissuto Cagliari. Poi arrivò la primavera e lì proprio fantastico, bellissimo, perché primavera a Cagliari è fantastica, il Poetto, il Beach Volley, che poi racconterò. E da lì sono andato via, siamo riusciti a salvarci perché è arrivato un allenatore da fuori, che poi è diventato un grande amico mio, Fabrizio Sarno. Abbiamo fatto un miracolo che siamo salvati. Da lì, dall'essere cacciato, quasi dall'essere cacciato, sono diventato uno degli eroi. E quindi avevo automaticamente il contratto già pronto per l'anno successivo. E questo è quello che mi ha portato a cominciare a aprire gli occhi su Cagliari e cominciare a innamorarmi di Cagliari.
Le persone, nel momento in cui hai iniziato a uscire, frequentare gente, come ti sono sembrate? Comunità locale, come ti è sembrato?
All'inizio sono un po' così, nel senso, quello è brasiliano, boh, non lo so. Io ero intimidito. Solo che è successo qualche cosa dopo un po' di tempo. Hanno cominciato ad accettarmi e io ho cominciato a conoscervi i sardi. Ed è stata una cosa veramente molto bella, perché hanno cominciato ad abbracciarmi. E questo mi ha fatto sentire sempre più a casa. Poi sono stato 5 anni a Utah, perché sono stato talmente bene che ho giocato 5 anni a Utah. E anno dopo anno mi sentivo sempre più a casa. E quello è stato l'inizio. Poi c'è tanto altro.
Adesso infatti interrompiamo, mandiamo il primo pezzo. Che io abbiamo fatto una selezione di musica brasiliana, perché sia Sara che io abbiamo avuto delle bellissime esperienze in Brasile, come ci stava già accennando lei prima. Quindi questa è Liberdade pra dentro da cabeça,
Nati Roots di Brasilia.
Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Quando você for embora, não precisa me dizer. Eu não quero, jogo fora. Você pode entender. Desigualdades e a luta a fim de encontrar a liberdade e a paz que a alma precisa ter. Oh, baby. Você na virada do sol é compreender que o que há de melhor tá na vida, na transformação da natureza que me traz a noção. Pra dentro.
Siamo tornati a Expats, il programma che intervista persone non sarde che vivono in Sardegna. Con noi c'è Yuri Balsamo di Brasilia, come giustamente ha detto Sara, i Nautiruz che cantano questa canzone. E poi mentre c'era la musica è stato molto carino, e qua vi stupisco ragazzi, perché che loro due si sono messi a chiacchierare sul fatto che Sara ha vissuto tanti anni a Brasilia e Yuri stava raccontando appunto della città. E quindi volevo fare una piccola deviazione rispetto al programma della puntata e sapere insomma com'è Brasilia e che differenze ci sono con qua, no? Rispetto...
Allora, Brasilia, come stavo dicendo a lei e a voi, è una città molto, diciamo, moderna. C'ha 50-60 anni, adesso non mi ricordo di preciso. È nata dal nulla per diventare la capitale del Brasile, una capitale più accentrata. E io amo Brasilia, però per chi viene da fuori è una città che diciamo non ne ha tanto. Perché? Perché nella cultura italiana Brasile ha a che vedere con Rio, tutto è Rio, maggior parte delle persone. Yuri, sei di Rio? La capitale è Rio, tutto è Rio, e Rio ha a che vedere con carnevale, in questo periodo proprio...
La musica.
La spiaggia, Copacabana, e quindi Brasilia è una città un po' più, non dico europea, ma un po' più seria perché c'è il governo, un po' più lavoratrice, e quindi è meno brasiliana.
Anche nell'architettura, no? Si anche vede tantissimo.
Sì, anche, quindi è abbastanza particolare come città. Chi c'è nato ama Brasilia, chi non c'è nato, insomma, è un po' diverso.
Infatti tutti i miei amici a Brasilia, tutti quelli che erano di Brasilia, nati a Brasilia, l'adoravano, l'amavano profondamente.
Sì, dalle persone che ho conosciuto qua in Italia, c'è stata due persone sole che sono andate a Brasilia. Uno, praticamente mio fratello, perché lui è stato fidanzato con mia sorella per 11 anni e quindi è venuto a Brasile più volte, e la mia attuale moglie, ragazza, che è venuta due volte. Tutti i miei amici, mai.
Adesso ci conosci anche Sara, che ci ha vissuto.
Anche Sara, perfetto. È perché se devi portare qualcuno, non lo porti a Brasilia, lo porti a Rio, a Salvador, a altri posti. A Brasilia, meglio di no, diciamo. Capito?
Senti, ma quindi tornando a te, perché adesso abbiamo fatto un viaggio, siamo andati noi là, ok, ma adesso tornando a te qua, quindi sei rimasto nell'UTA 5 anni, ti stavi innamorando della città, sei stato accolto e arriviamo a come ci siamo conosciuti io e Yuri, perché io mi sono iscritta a beach volley e lui è stato il mio insegnante, quindi come è iniziata questa cosa?
Allora, gli anni sono passati. Sono stato due anni in Brasile, ho fatto due excursus diversi in Brasile. Uno mi sono laureato, poi ne parleremo. Rientrando qua c'avevo degli amici che avevo giocato assieme proprio a UTA, che avevano, diciamo, costruito una piccola scuola di beach volley, che oggi comincia a essere una grande scuola di beach volley, la Beach Volley Cagliari. E io l'ultima volta che sono rientrato c'è stata la possibilità di cominciare a lavorare sul serio, e negli anni le mie ginocchia non mi hanno più consentito di giocare a pallavolo, perché è troppo duro sulla pallavolo, sul cemento, e ho cominciato a fare quello che ho sempre fatto, perché io quando ero giovane facevo pallavolo d'inverno e beach volley d'estate. L'amore primario nella mia vita è sempre stato beach volley.
Infatti io ero curiosa di questa cosa, perché dico comunque in Brasile beach volley,
ma anche la pallavolo sono degli sport molto importanti. Una volta ho finito di giocare a pallavolo, cioè la mia testa è beach volley. Quindi rientrando a Cagliari con questi amici mi hanno invitato a insegnare beach volley, e lo faccio tuttora volentieri, e ho insegnato anche, ho fatto anche delle lezioni a Diana. È brava Diana, poi è sparita.
È brava?
Non lo so,
ma
sì,
no, perché
è brava,
sono andata
brava.
Da Ricky, ma adesso
adesso sto facendo un corso con altri istruttori, però
è cambiato insegnante. No.
Mamma.
Yuri, però tu non insegni solo beach volley, giusto? Tu sei anche dietista e mental coach, è vero?
Sì, in questi ultimi due excursus che sono andato in Brasile, uno mi sono laureato, io sono già laureato in Italia in tecnologia degli alimenti a Viterbo, vicino a Tarquinia. E in Brasile mi sono preso un'altra laurea in nutrizione. Qua in Italia sono dietista. E questo è il primo scorso. Il secondo sono diventato mental coach. Quindi ogni volta che andavo in Brasile succedeva qualche cosa di buono. Oggi, oltre a essere istruttore di beach volley, sono un diet coach. Li ho uniti entrambi. E questo insieme a beach volley è la mia passione. La mia passione è sport e senz'altro salute. Salute, salute, salute. Questo è una cosa che mi piace tanto, queste due cose assieme.
E com'è che ti è venuto in mente di iniziare questa attività in Sardegna? È una passione, però se ci pensi, almeno a me sembra che in Brasile sia molto comune, certo, la cura del corpo, ma soprattutto la cura della mente, no? Più che in Italia, più sdoganata.
Allora,
tu cosa dici?
Ci vorrebbero due ore per spiegare. Allora, innanzitutto ho cominciato a fare diet coach già in Brasile.
Okay,
già in Brasile. Poi sono rientrato in Italia e per campare sia istruttore di beach volley sia diet coach. Oggi entrambi stanno andando abbastanza bene. Sono contento, molto contento. E allora, la questione che tutti mi parlano è: in Brasile sono tutti in forma, hanno la cultura No, viviamo... Cerco di non accendere la mia parte polemica, ma la verità è che il mondo non pensa più alla salute. In Brasile c'è una percentuale di persone obese incredibile, forse maggiore rispetto all'Italia. Ovviamente in Italia il culto della questione fisica c'è di più perché c'è più caldo, quindi le persone sono più svestite. Ma la realtà è che c'è, ma non c'è, come in Italia. La questione, diciamo, più spirituale, quella secondo me stanno cercando di lavorarci in librerie, sono tanti libri che parlano di queste cose, ma nella pratica purtroppo non siamo messi benissimo, secondo me, né qua né là. Viviamo l'effetto zombie e finisco qua per non proseguire per due ore.
Beh, però sarebbe molto interessante avere almeno un piccolo, non lo so, spiraglio di anche solo riflessione e paragone un po' tra qua e il Brasile rispetto a questa cosa della cura della mente, ecco.
Allora comincio la cura del corpo, poi arrivo dalla mente. Assolutamente, la cura del corpo, ripeto, in Brasile danno più attenzione perché c'è più caldo e quindi si inventano mille cose che vengono dagli Stati Uniti e Brasile sono un po' più vicini rispetto a Stati Uniti e Europa, quindi tutte le mode, tutte le cose fantascientifiche degli Stati Uniti che sono messi ancora
peggio
che i brasiliani e gli italiani, come obesità eccetera eccetera, ma hanno un'influenza molto grande in Brasile, quindi sono tante cose che questa è la novità e questo qua è la novità. Tutti ci provano, ma alla fine i risultati, per avere risultati secondo me ci vuole una mentalità. Una mentalità, senza la mentalità io non vendo diete, io cerco di cambiare le persone mentalmente e so quanto sia una sfida, perché le persone vogliono solo una dieta e la dieta, sono il primo a non credere alla dieta. Yuri, ma tu fai diete e non credi a dieta? Perché la dieta non fa niente se non hai la mentalità. Parlando di mentalità, della questione mentale, come diceva Diana, c'è qualcosa in più, un po' più di interesse associati a corsi, a libri, ma in Brasile sono 200 milioni di persone, c'è una percentuale di persone veramente molto povere e molto elevata, e quindi anche questo è relativo, sono le persone che stanno meglio, che hanno una cultura maggiore, che vanno a leggere, vanno a fare dei corsi, e quelli stanno cercando di cambiare il Brasile, sono persone fantastiche, con grande integrità. Non so se è sufficiente perché il sistema, no? Il sistema porta a che le persone siano ignoranti, soprattutto in Brasile, e questo, più le persone sono ignoranti più si possono controllare,
certo.
E quindi è una cosa anche delicata di dire, di parlare, però il Brasile è così, in Italia non è che siamo molto distanti, è che c'è una cultura un po' maggiore, solo che la questione spirituale, questione fisica, questione mentale fatta in una certa maniera non c'è, e quindi rientrando concludendo dove ho iniziato, la questione della salute non dovrebbe essere solo una cosa nella teoria, perché se chiedo a tutti, nella teoria tutti vogliono salute, ma nella pratica 99% stanno correndo a tutta velocità dalla parte opposta. E questo è per farvi riflettere, e finisco qua se non vi annoio.
Sari, volevi chiedere ancora qualcosa prima di mandare la seconda canzone?
Allora, tornando alla, anzi andando sul discorso dell'alimentazione, una domanda molto semplice. Mi incuriosisce sapere se, ricordando un po' la mia esperienza con il cibo brasiliano, se c'è qualcosa che ti manca del Brasile, che secondo te è un cibo insostituibile, diciamo, e se c'è qualcosa che invece hai trovato in Sardegna di altrettanto prezioso.
Allora, anche qua sarebbero, le mie spiegazioni sono delle storie. Allora, io con la mia mentalità di, diciamo, salutista, io cerco di andare avanti su quello che ho bisogno, non quello che mi piace. Ho bisogno di nutrirmi, ho bisogno di nutrienti, ok? E quindi mangio di gusto, mangio cose buone, soprattutto perché il mio palato è un palato molto associato al naturale, non ho bisogno di grandi cose per dire che è molto gustoso, ok? Ovviamente ci sono degli alimenti brasiliani che sono la tapioca, mi piace tanto.
Mamma
la tapioca,
mia.
Pastel, ce ne sono un'infinità di cose, però non mi mancano, non mi mancano, sinceramente non mi mancano, perché la mia alimentazione è buona, quello che mi piace più di tutto è frutta e verdura, quello ce l'ho ovunque, qua.
Beh,
è pieno.
Beh, però la frutta brasiliana, ragazzi.
Ovviamente la papaya, se mi dici la papaya a colazione, ma c'è anche qua la papaya, c'è anche qua, è arrivata,
sì,
anche
sì,
qua, assolutamente.
Anche il mango, cioè.
La mango, la guava, ci sono qua, non è la stessa cosa, però ci sono anche qua. Per quanto riguarda il cibo sardo, la mia esperienza è che, come dicevo, il mio palato è un palato molto sensibile. Il cibo sardo tende, al mio palato, a essere molto saporito. E quindi io non ho mai avuto, okay, essendo non vegetariano, ma io non mangio carni rosse, mangio solo pollo, tacchino, pesce, formaggi. Quindi il maialetto, Yuri, l'hai mai mangiato? No.
Ma no, però...
No.
Ma no,
no. E quindi tante cose prelibate ai vostri occhi io neanche l'ho assaggiate. E non sono curioso, è forse brutto dire, non sono curioso. Ho assaggiato delle cose e, ripeto, sono molto saporite per me, e quindi la mia alimentazione è molto semplice, è molto semplice, quindi niente di brasiliano, niente di particolare, tanta frutta e verdura e la pasta,
okay,
amo
quindi
la pasta.
Anche a livello di nutrizione diresti che non ti manca particolarmente qualcosa, proprio a livello,
no,
diciamo, di proprietà?
Sinceramente,
del...
No. Sono contento così. Sono contento. Bella domanda, non ci ho mai pensato. Sono tranquillissimo, soddisfatto così.
Bene.
Bene, dai, allora sentiamo il secondo pezzo, sempre brasiliano. O che sarà?
Será que será o que não tem decência nem nunca terá? deuses vão desafiar. Porque todos os sinos irão repicar. Porque todos os sinos irão consagrar. E todos os meninos vão desembestar. E todos os destinos irão se encontrar. E o mesmo Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo.
Siamo tornati a Expats, il programma che intervista persone non sarde che vivono in Sardegna. Qua con noi c'è Yuri Balsamo, che è mental coach, diet coach, insegnante di beach volley. E Sari, vuoi chiedergli ancora qualcosa?
Sì, sempre sul coaching, volevo sapere come articoli un percorso di coaching.
Allora, le persone mi chiamano per una dieta, questa è la premessa. Io sono un venditore di diete per le persone e questo ci può stare, dietista, nutrizionista. Io i primi 2-3 minuti devo essere bravo, perché se non sono bravo non vendo niente, neanche faccio la visita. Quindi io dico alle persone, ci sarà una dieta assolutamente, ma il mio scopo è quello di cercare di aiutarti a cambiare il tuo modo di pensare. Come ho detto prima, secondo me la dieta in sé non aiuta, io cerco di essere etico nel mio lavoro e quindi cerco di aprire delle spirali di miglioramento un po' più profondo. E quindi, sapendo che un percorso per una persona che non è ordinaria come me è una cosa non semplice, io dico sempre così per le persone che non conosco. Allora, mettiamo fosse Diana. Parlo con Diana. Diana, allora, facciamo la prima visita. Facciamo la prima visita. Una volta che faremo la prima visita, tu capirai chi sono io, perché ti parlerò di stile di vita, di alimentazione. E questo è solo l'inizio per me, perché nel mio percorso ci sono delle tappe. Parlo di alimentazione, di stile di vita, e poi comincio a capire tutti i sabotatori, le convinzioni limitanti del perché quella persona fa quella cosa e non fa quell'altra, associata non solo al mangiare ma all'organizzazione della giornata, alla vita della persona. E in poche parole è come se volessi dare uno schiaffo in faccia alle persone per svegliarsi. È una questione che va molto più in profondità. Con certe persone arriva una questione spirituale, che è una questione a me molto molto cara in questo momento da anni, anche se non sembra alto, gioca beach volley eccetera eccetera, ma per me la questione spirituale è quella che è la base di tutto, e io sto cercando di incontrarmi sempre di più, e questo mi aiuta anche, perché no, aiutare le persone a incontrarsi. Questo è il mio obiettivo. È un po', cioè,
è faticoso
però,
perché anche farlo su se stessi,
sì, no, ma non c'è mai una fine. La questione,
esatto,
spirituale non c'è mai una fine. Sarà la fine quando smetterò di respirare. Però la mia sfida è aiutare le persone per davvero, non solo con una dieta, un piano alimentare. Aiutare per davvero le persone che lo fanno, si trasformano, perché poi quello è una scintilla per poi continuare a fare delle cose che sono molto interessanti, però tocca avere un po' di coscienza, consapevolezza in più di quello che vogliamo, no? Perché il nostro sistema ci porta a fare delle cose, stesse cose, perché c'è un capitalismo, c'è questione di soldi, e secondo me non siamo così tanto soddisfatti facendo queste cose che facciamo, però lo facciamo in maniera incosciente.
Sì.
Quindi io cerco di, a me stesso prima, poi agli altri, far capire che si può vivere molto meglio senza cambiare niente dalla vita della persona, cambiando 2-3 tasti a livello mentale. Tutto qua.
Interessantissimo. Senti, quindi nella tua, diciamo, vita di tutti i giorni, no? Nella tua sfera privata. Come funziona? Cioè,
allora, questo è interessante, perché allora io ho parlato di due amori, ok? Ce l'ho altri due. Il primo amore è beach volley, salute, assolutamente ne ho due. Una è Santina, la mia ragazza, che ormai siamo 12 anni assieme.
Che la metterei al primo posto, scusate.
E viviamo, non siamo sposati per scelta, ma siamo come... Sì, diciamo, sono sposati senza esserlo. Gli amori, ho tre amori, è cose che proprio nella mia vita amo alla follia, sono gli animali, i cani. Ho tre cani e mi sveglio, per dire la mia routine, mi sveglio alle 7 del mattino con molto spesso la zampa di Teddy o di Mac o di Zoe sono, dormono con noi. Sono due medi, due canini medi e uno gigante. Qui siamo in cinque in un letto e siamo la... Siamo, non è che sono felice, cioè, lo so che tutti quello che diranno, ma no, non mi interessa niente.
A me Nina, cioè, amore, dorme con me, però è piccola. Perfetto.
Noi siamo in cinque, infatti ieri erano attaccati, ho detto, ragazza, non c'è niente di meglio nella mia vita, niente, niente, amore puro. Poi sì, sono pelosi, hanno sono spa, tutto quello che volete. Noi cerchiamo di pulirli, di tenerli, diciamo, più o meno più puliti possibile. Però è fantastico la vita, io e Santina con i nostri tre quadrupedi. La mattina ho un'ora per me, quindi faccio un po' di attività fisica leggera, faccio 30 minuti di meditazione, cerco di connettermi con me stesso. Normalmente la mattina lavoro a casa, sempre attività fisica. Oggi ho giocato, sono andato a beach volley, normalmente o beach volley o diciamo pesi. E pomeriggio lavoro o come diet coach o come istruttore di beach volley fino alla sera, tardi dei giorni. Cerco di dormire presto e niente, non sono uno che sta uscendo molto questo periodo perché, ripeto, sto cercando di entrare più nella mia, nel mio interiore. E può sembrare noioso alle altre persone, ma sono super contento e leggero e niente, va benissimo così.
Ecco, scusate, ma c'era qua Davide che mi dice: no, il pezzo lo mandiamo. Invece no, il pezzo si deve mandare per forza. Perché il pezzo si intitola Cagliari cose belle. Di cose belle di Cagliari ne abbiamo dette tante e bisogna per forza mandarlo.
Fari accesi nella notte, non si vedono le stelle. Cagliari è piena di scritte sui muri e di sogni a metà. E te l'ho detto mille volte che ti sento sulla pelle, un po' più sotto dei tatuaggi. Sarà la vodka, sarà l'età. Quindi ti scrivo una canzone, che non son bravo con le parole, che non so scegliere i ristoranti e comprarti i fiori. Ma se sorridi fa bene al cuore ed io mi scordo tutte le cose, come la spesa, il meccanico, il traffico, il capo al lavoro ed i professori. Da quando Riva non gioca più, come in quella canzone. Se da domani non ti vedo più, perderò le parole. Ti regalo una foto fuori fuoco ed una buonanotte, sogni d'oro per dirti che solo cose belle, fuori la pioggia che sembra un applauso alla fine di un film. I tuoi baci sulla fronte, le mie mille cause perse, che anche se a volte ci sbatto la testa va bene così. E oggi ti scrivo una canzone, che non son bravo con le parole, ma ho mille modi per abbracciarti e cantarti storie. Che se sorridi fa bene al cuore, ed io mi scordo tutte le cose, come la sveglia, l'affitto, le molte miliardi di cose che non so i nomi. Da quando Riva non gioca più, come in quella canzone. Se da domani non ti vedo più, perderò le parole. Ti regalo una foto fuori fuoco ed una buonanotte, sogni d'oro per dirti che
siamo giunti purtroppo alla conclusione di Xpats, il programma che intervista persone non sarde che vivono in Sardegna. Qui con noi Yuri Balsamo e Sara, e niente, ci siamo persi in chiacchiere, siamo andati un po' lunghi oggi.
Ma arriviamo con l'ultima domanda.
Vai.
Vamos, allora, Yuri, se potessi dare un suggerimento per una cosa da fare in Sardegna, per renderla un posto ancora migliore, un desiderio che puoi esprimere per la Sardegna, che si può avverare subito.
Allora, ho pensato tante cose, sono preparato per questa domanda, però non riuscivo a capire cosa avrei potuto dire. A me piace la semplicità, la Sardegna è un posto magico, è un posto magico. È un po', secondo me, selvaggio, ma è meglio così. È meglio così. Quindi ho pensato, ma se mettono quello, se fanno quello, se arriva... no, distrugge tutto, distrugge, no, va bene così. Quindi la risposta è tenere la Sardegna così e migliorare le persone, ma non le persone sarde. Da me, io, in primis di tutto il mondo, le persone, ripeto, non le persone sarde. Le persone sarde non hanno niente che non vada. Le persone in generale, in tutto il mondo, ripeto, cominciando da me. Quando noi miglioreremo, tutto migliorerà, anche la Sardegna.
Bellissimo. Bene ragazzi, sì, se volete cercare insomma un po' Yuri su profilo e tutto, lo trovate sui social, Yuri Balsamo, se vi è incuriosito. Io e Sara vi ringraziamo.
Con il proposito di migliorarci.
Esatto, grazie Yuri.
Grazie mille Yuri.
Ciao a tutti. Grazie.
Ciao.